Va bene, dico due parole in apertura e poi stasera interverranno Roberto Fortunato e Ivo Sullam sul piano casa del governo Renzi e Mario De Gasperi su questioni del ciclo finanza mattone rendita urbana. Voglio segnalare innanzitutto che di De Gasperi in fondo alla sala sono disponibili dei suoi recenti libri e invece di Roberto sul sito dell'archivio è caricato un testo che mi sembra si intitoli L'impossibile soluzione della questione abitativa sotto il capitale parassitario, che risale al 2012 ma mantiene ancora forti elementi d'attualità, quindi è un materiale che può essere utilmente scaricato. E questa sera appunto incominciamo ad affrontare questi due temi. L'iniziativa abbiamo pensato di chiamarla Spazi Contesi parte prima, perché vorrebbe essere un avvio di un lavoro che si vorrebbe continuare alla ripresa settembre-ottobre, in quanto la questione casa, la questione dell'abitare, la questione della metropoli nelle sue varie declinazioni possibili sta al centro di molti degli sforzi dei compagni e sicuramente lo sarà anche nei mesi prossimi, e si è pensato che fosse il caso di cercare di dotarsi insieme di strumenti per affrontare questo insieme di questioni nella maniera più consapevole e informata possibile. Al riguardo l'iniziativa continuerà domani con una discussione con Luigi, un compagno di Torino, che ha svolto una ricerca molto interessante sul pensiero strategico e gli spazi metropolitani, prendendo spunto da quell'accenno di ricerca sul rapporto NATO-Urban Operation, ma sviluppandolo in una maniera molto approfondita. Ecco, quindi si incomincerà a presentare queste questioni, per questo l'incontro è stato chiamato il generale, l'urbanista e il territorio. E domani si vorrebbe anche cercare di mettersi d'accordo per avviare un lavoro che poi appunto a settembre-ottobre potrà diventare una serie di altri interventi, di altri incontri, sia con compagni di Milano che di altre situazioni. A Roma sia i compagni di Fucina che un collettivo ad architettura stanno facendo delle cose significative. C'è tutta la situazione torinese, sia dal punto di vista repressivo che delle esperienze di occupazione, di difesa delle occupazioni degli anni, dei mesi scorsi. C'è tutto un lavorio sotterraneo che anche a Milano stenta a mettersi insieme, ma che oramai segna un bel pezzo del territorio metropolitano. Quindi uno sforzo soggettivo in questo senso si è ritenuto che potesse essere utile e necessario. Quindi domani l'idea sarebbe, oltre che incominciare a sentire i risultati di questa ricerca e discutere con Luigi, mettere a fuoco dei possibili piccoli obiettivi di lavoro e di ricerca da portare avanti in questo periodo in parte libero, di modo da arrivare all'inizio dell'attività post vacanze un po' strutturate e messi insieme. Ecco, questo sul senso di questo inizio di lavoro. Io non ho da dire nient'altro. L'idea era di fare stasera degli interventi intorno ai 20 minuti ciascuno, di modo ad avere poi tempo per discutere e quindi darei subito la parola a chi è che inizia per primo. Tu, Roberto, va bene.
Allora, intanto buonasera a tutti. Il mio compito è quello di illustrare quello che è il cosiddetto piano casa. In realtà il titolo di questa legge è Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Il titolo più corretto avrebbe dovuto essere Misure urgenti per sostenere la rendita immobiliare e finanziaria. E poi vedremo nel corso dell'esposizione dello schema di questo cosiddetto piano casa, per quale ragione in realtà non abbia nulla a che vedere con una risposta all'emergenza abitativa. Credo che chiunque, di fronte a un titolo di questo genere, Misure urgenti per l'emergenza abitativa, dovrebbe aspettarsi misure che riguardano quantomeno la requisizione degli alloggi sfitti, visto che ci sono solo a Milano 80.000 alloggi nel privato e circa 8.000 alloggi nel pubblico che sono vuoti. Avrebbe dovuto prendere in considerazione l'ipotesi di un testo che prevedesse, se non una riduzione degli affitti, quantomeno un calmiere degli affitti, quantomeno la possibilità di mettere in pista la costruzione di alloggi popolari, che in questo momento sono un'esigenza estremamente assoluta. A Milano ci sono 22.000 famiglie che sono inserite nel bando, nella graduatoria degli alloggi di Milano. Bene, di tutto questo nel piano casa, nelle misure urgenti per l'emergenza abitativa, non c'è assolutamente niente. Prima di entrare nel merito di questo famigerato piano casa, è opportuno però forse fare un attimino il punto della situazione. Roberto citava prima un articolo che è stato pubblicato e che nel 2012 ricapitolava una serie di questioni che concernevano lo sviluppo della rendita immobiliare a Milano, ma davano anche un quadro di quella che è la situazione, tra virgolette, abitativa. Si può partire da lì per dare, come dire, la cornice, il perimetro all'interno della quale poi collocare o poter collocare questo piano casa. Voi sapete che si dice che in Italia, l'Italia è il paese dei proprietari di casa. Ci sono 30 milioni di alloggi, se non sbaglio, 26 milioni sono quelli occupati, circa 6 milioni sono quelli vuoti. Di questi 26 milioni ce ne sono circa 16 milioni che sono in proprietà privata, un altro numero invece poi sono in affitto, sono circa 5 milioni e mezzo gli appartamenti in affitto. Però tra quelli in proprietà privata ce ne sono circa 4 milioni che sono con il mutuo, sono soggetti a un mutuo. Quindi in realtà questa massa di proprietari immobiliari bisogna, come dire, valutarla attentamente, perché un conto è essere proprietari immobiliari, un conto è essere invece proprietari magari della prima casa e con un mutuo che in questo momento non viene più nemmeno pagato. In questo quadro e in questo sviluppo che c'è stato in Italia da tantissimi anni, tentativo di poter appoderare soprattutto una parte di lavoratori, di quindi vincolarli al posto di lavoro, metterli vicini con la proprietà, vicino al posto di lavoro, in questo quadro poi lo Stato italiano da sempre, e qualsiasi governo che si è succeduto sulla questione abitativa si è comportato sostanzialmente nello stesso modo, il tentativo che è sempre passato attraverso tutti i governi è stato quello di sostenere in tutti i modi la rendita immobiliare. Le modalità per poter sostenere la rendita immobiliare sono state naturalmente diverse. Non vi sto a fare la cronistoria di tutte le leggi che sono state poi approvate nel corso degli anni, ma una legge di svolta è stata quella del passaggio dalla legge equo canone alla 431, alla liberalizzazione in sostanza dei canoni. In questo modo la liberalizzazione dei canoni ha consentito di poter elevare i canoni degli alloggi privati. La possibilità di elevare i canoni degli alloggi privati era in parte finalizzata a tenere in piedi una parte di quella piccola e media borghesia proprietaria che era proprietaria della seconda casa che dava in affitto, ma in realtà è soprattutto delle grandi immobiliari, delle immobiliari che avevano la possibilità di locare in questo modo. Ma accanto a questo tentativo c'era quello ancora più importante, che era quello di rendere appetibile a quel punto la possibilità di acquistare le case. Se gli affitti sono elevati, una buona parte di soggetti che avevano la necessità di comunque avere una casa, piuttosto che pagare l'affitto, si sono lanciati nell'acquisto della casa impiccandosi con i mutui. Questo ha reso possibile un rilancio delle costruzioni che in Italia si è poi allargato in modo tale da cementificare, come tutti voi avete avuto la possibilità di vedere, cementificare interi settori del territorio nazionale, interi territori del territorio nazionale. Accanto a queste misure sono state poi prese delle misure che servivano, anche queste, per poter mantenere e tenere sempre più alti gli affitti, e a questo compito ci hanno pensato poi le legislazioni regionali. A partire da un certo momento è stata introdotta una modifica nel titolo quinto della Costituzione che ha consentito che alcuni ambiti, per quanto riguarda le leggi regionali in materia abitativa, passassero appunto di competenza non più statale o nemmeno concorrente, ma addirittura esclusivamente regionale, e le regioni, come la regione, soprattutto Lombardia, ha emesso tutta una serie di leggi che hanno consentito di mantenere elevati i canoni anche delle case popolari. Laddove non era possibile fare aggiornare immediatamente i canoni, si è passati ad una serie di divisioni per fasce degli inquilini delle case popolari, e poi si è introdotto il meccanismo perverso che chi abita nelle case popolari conosce benissimo, e cioè quello del pareggio di bilancio degli enti, gli ex IACP diventati poi in Regione Lombardia ALER, per cui le spese sono diventate uno degli elementi più importanti del pagamento degli oneri per poter ottenere una casa popolare, per cui addirittura ci sono situazioni in cui le spese sono più elevate addirittura del canone. Tutto questo è servito, anche questo, in questi anni, per poter consentire di mantenere, a questo punto attraverso i canoni alti degli alloggi popolari, i canoni alti del privato, perché chiaramente se uno deve andare in una casa popolare, soprattutto nelle case popolari che sono state ormai lasciate abbandonate a se stesse, quindi nelle condizioni che tutti sappiamo, e ha la possibilità di prendere una casa invece nel privato, si butta nel privato con la catena che abbiamo visto prima. Insieme, e in questo quadro, in questo ambito, poi lo Stato italiano ha portato avanti anche la politica delle dismissioni. Voi sapete che dal 2001-2002 ci sono state due iniziative simpaticissime, definite con un acronimo che era tutto un programma, SHIP 1 e SHIP 2, con i quali sono stati shippati, nel vero senso della parola, gli immobili degli enti pubblici previdenziali. INAIL, INPS, INPDAP hanno visto privare questi istituti, questi enti di tutto il loro patrimonio edilizio, che è stato venduto, in parte tra l'altro perché SHIP 2 non ha avuto nemmeno il risultato che si aspettava il ministro, non mi ricordo se all'epoca era Tremonti, mi pare che fosse Tremonti. Anche questa misura, cioè anche la vendita degli alloggi degli enti pubblici, è servita anche questa come ultimo fruitore, ultimo beneficiario di questa politica abitativa alle banche, perché anche in quel caso soggetti che erano nella buona parte dipendenti di questi enti piuttosto che pensionati si sono trovati nella condizione di dover scegliere, per modo di dire, come acquistare questi alloggi, e naturalmente che cosa hanno potuto fare se non impiccarsi anche loro con un mutuo, e quindi l'utilizzatore finale di tutta questa congerie di misure alla fine sono state anche in questo caso la rendita finanziaria. Questo, diciamo, ve l'ho fatto in estrema sintesi naturalmente, il quadro di un po' galoppando naturalmente, potremmo soffermarci a lungo, ma non è già il caso perché vedo che sto già andando molto avanti, di quello che è stata in parte la politica abitativa di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni e anche prima, e che sono stati quindi finalizzati ad una politica di sostegno in tutti i modi della rendita immobiliare e rendita finanziaria. In questo quadro e in questo quindi perimetro si viene a collocare il piano casa. E perché mai il piano casa, appunto, che era partito con questa idea di rispondere all'emergenza abitativa, ha poi invece posto in essere tutte queste misure che andremo a vedere? Perché in realtà lo Stato italiano, e questo governo non è diverso dagli altri, sulla politica abitativa non gliene può importare nulla di quello che è la situazione che riguarda né i disoccupati né i lavoratori in generale e nemmeno, soprattutto i giovani, ma nemmeno quella parte di piccola borghesia non proprietaria che in questi ultimi anni, a seguito della crisi del 2008, si è vista, in parte quelli che avevano acquistato la casa con i mutui, espropriata della possibilità di ottenere una casa, ma soprattutto non riuscendo più a pagare nemmeno gli affitti, si è vista sfrattata. In questi ultimi anni, a seguito della crisi del 2008 in particolare, voi sapete, avrete sicuramente letto, che sono aumentati in maniera esponenziale gli sfratti. Fino al 2008 gli sfratti per finita locazione e gli sfratti per morosità avevano un certo equilibrio. A partire dal 2008 e negli anni successivi, 2009-2010, c'è stato un aumento esponenziale degli sfratti per morosità, mentre si sono ridotti al lumicino gli sfratti per finita locazione. Io mi sono portato gli ultimi dati, ma giusto me ne leggo un paio, del Ministero dell'Interno, e sono dati elaborati al 13 febbraio del 2014. Naturalmente non sono completi, ma giusto per avere un'idea, i dati provvisori del Ministero per la Lombardia ci parlano di circa 2.639 sfratti per morosità nel capoluogo, 4.970 nel resto della provincia, mentre gli sfratti per finita locazione sono 262. In totale, gli sfratti in Regione Lombardia sono 7.991. Le richieste di esecuzione di sfratti attualmente in corso sono ben 25.200 e quelli eseguiti sono 3.100. La Regione Lombardia ha il primato degli sfratti, per morosità soprattutto, ma anche le altre regioni, alcune altre regioni non scherzano. La Regione Emilia-Romagna ha 3.800 sfratti e in esecuzione ce ne sono 7.000. La Regione Toscana ne ha 8.000 in esecuzione, per cui stiamo parlando di cifre da capogiro, nel senso che il numero degli sfratti per morosità si ritiene che siano sull'ordine dei 100.000 sfratti che dovranno essere in un modo o nell'altro portati in esecuzione. Certo, in questo momento la Regione Lombardia, piuttosto che il Comune di Milano, in questo ambito ha messo in piedi tutta una serie di ipotesi per cui bisogna fare intervenire la forza pubblica con determinate modalità, eccetera. Ma la realtà è che la montagna di sfratti che sono ormai in esecuzione è tale che, se si dovesse stare al testo del titolo del piano casa, misure urgenti per l'emergenza abitativa, le misure da prendere erano sotto gli occhi di tutti. A Milano ci sono, ripeto, 80.000 alloggi vuoti. Abbiamo 8.000 sono i dati che ha dato il Comune di Milano. Ci sono, secondo dei calcoli che sono stati fatti, ma non peregrini, non meno di 10.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica vuoti, di cui 3.000 del Comune, circa 5.000 di Aler. E in più tutti nascondono il fatto che nel bilancio di Aler sono nascosti anche più di 1.000 rotti alloggi che sono cosiddetti monolocali, in realtà sotto soglia e quindi non assegnabili attraverso le modalità dell'edilizia residenziale pubblica, quindi attraverso un bando, e sono vuoti. Quindi abbiamo circa 10.000 alloggi pubblici vuoti e tenuti vuoti scientemente. Perché anche questo fa parte di quel circolo di cui dicevamo sopra. Tenere gli alloggi vuoti vuol dire costringere le persone a prendere una casa in affitto nel mercato privato, oppure prendere un posto letto. Oggi a Milano un posto letto vuol dire 300 euro al mese, un posto letto. Avere appena appena una possibilità maggiore vuol dire appunto affittare una casa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come al solito, l'utilizzatore finale è lo stesso. Passo a questo punto in velocità a raccontarvi che cosa dice questo fantastico piano casa, perché è interessante. Già l'incipit è un programma, perché l'articolo 1, che dovrebbe appunto parlare delle misure urgenti per l'emergenza abitativa, ci dice che è stato costituito un fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. E questo è, insieme a questo fondo, un fondo destinato agli inquilini morosi, incolpevoli. Già la parola incolpevoli è un programma. Chi decide chi è colpevole della morosità? Quando abbiamo detto che ci sono solo a Milano la bellezza di 4.970 sfratti per morosità, che sono chiaramente degli sfratti dovuti alla crisi, eccetera, eccetera. Chi sarà questo Ku Klux Klan che dovrà decidere chi è l'inquilino moroso incolpevole e degno di meritare la partecipazione al fondo e quale invece non è, è colpevole e quindi deve essere escluso? Ma lasciamo perdere. La cosa divertente di questi fondi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli è che l'inquilino moroso incolpevole non vede niente. La disposizione è fatta in modo che attraverso una disciplina che poi dovrà essere concordata con i comuni e le regioni, ve lo leggo perché è una chicca, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori, vengano, in caso di morosità, erogati al locatore. Erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. Bene, questa è una misura per l'emergenza abitativa o è una misura per il sostegno dei proprietari immobiliari che in questo momento non vedono aggiungere nelle proprie tasche il pagamento dei canoni di locazione? A me sembra abbastanza chiaro. Poi ci sono le costituzioni di altri fondi, perché naturalmente per l'emergenza abitativa bisogna comunque costituire degli altri fondi. E l'altro fondo che viene costituito è quello per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e agevolazioni per i comuni, anche questo è il titolo interessante, che acquisiscono in locazione immobili dei privati per contrastare l'emergenza abitativa. Quindi anche questa non è una misura a favore di coloro che si trovano in una situazione di emergenza abitativa, ma è una misura a favore di coloro che chiaramente non riescono nemmeno ad affittare le case. E quindi in questo modo chi ci deve pensare? Ci devono pensare i comuni attraverso naturalmente la Cassa Depositi e Prestiti, che finanzia naturalmente anche in questo caso i proprietari, che siano piccoli, medi, grandi. Poi questo si vedrà. Il Comune di Milano recentemente ho letto che ha intenzione di, non ho capito se requisire una parte di immobili che sono vuoti da anni e lasciati lì, ma sarà tutto da vedere che cosa c'è dietro questa misura. Ma importante anche questo. Quindi i primi due articoli sulle emergenze abitative sono in realtà l'emergenza dei proprietari immobiliari degli alloggi che non sono affittati o che si vedono non pagare l'affitto. L'articolo 3 riguarda le misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, classica misura per contrastare l'emergenza abitativa. Quando c'è l'emergenza abitativa, che cosa si fa? Si vendono le case del patrimonio pubblico. Più banale di così. Bene, questa misura prevede che non solo verranno venduti quindi gli alloggi o, intendiamoci, apro e chiudo una parentesi in velocità, molti di quelli che sono gli articolati di questo fantastico piano casa sono in realtà delle vere e proprie velleità, perché sono in ritardo forse di almeno un 10-15 anni su quello che potevano essere le possibilità del, tra virgolette, cosiddetto libero mercato immobiliare. Non ci sono più, sono finite quelle possibilità. Tuttavia, proprio per quello che dicevamo prima, e cioè che questo piano si inserisce in quel quadro che abbiamo accennato prima, questi sono gli ultimi tentativi, gli ultimi scampoli, in ordine di tempo naturalmente, perché poi ne potremo vedere delle altre e ancora più fantastiche, gli ultimi tentativi per sostenere in qualche modo le banche. E che cosa viene disposto in queste misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, che dovranno essere naturalmente, potranno essere vendute naturalmente agli assegnatari che hanno intenzione o che manifesteranno l'intenzione di pagare questi alloggi. E che cosa si fa per rendere possibile questa misura? È istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un apposito fondo che opera attraverso un conto corrente di tesoreria destinato alla concessione di contributi in conto interesse sui finanziamenti per l'acquisto dei conduttori degli alloggi di proprietà degli istituti, eccetera, eccetera. Che cosa sta a significare questo? Sta a significare che le banche sono garantite anche di fronte ai mutui che verranno accesi dagli acquirenti degli alloggi popolari e che saranno incapaci o incapienti di poter poi versare questi mutui. Le banche avranno la possibilità finalmente, visto che in questi ultimi anni non hanno erogato mutui a causa delle esposizioni che avevano, avranno la garanzia che questi mutui in qualche modo, almeno la parte conto interessi, verranno pagati da chi? Dalla Cassa Depositi e Prestiti dello Stato italiano attraverso la costituzione di apposito, naturalmente, fondo. Naturalmente con apposite convenzioni poi potranno, e anche questo è interessante, con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali, sono bellissime anche queste indicazioni, o dell'Unione Europea perché non si sa mai, o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria nella gestione del fondo, cioè mettono anche il becco nel fondo, nella costituzione del fondo, quindi per decidere come ripartirsi le varie torte. Sono già andato oltre, quindi a questo punto in velocità, l'articolo 4 è il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, e magari qui penserete, beh, allora almeno qualche cosa c'è, nel senso che effettivamente il piano prevede che gli immobili che si sa notoriamente, quelli di edilizia residenziale pubblica, sono ormai abbandonati a se stessi da anni, viene previsto che un programma per il recupero di questi immobili. Sì, peccato che naturalmente non sto a leggervelo, questo programma preveda naturalmente dove e come dovranno essere spartiti questi soldi, cioè quella filiera che in tutti questi anni, partendo dalle banche per passare poi agli immobiliaristi, per passare ai costruttori, ai proprietari dei terreni che sono stati edificati, alla filiera di professionisti vari che sono stati collegati in un modo o nell'altro a questo tipo di affare, devono essere in qualche modo garantiti, e quindi viene previsto, ovviamente sempre attraverso il piano casa, che questi programmi, questo programma di risanamento degli alloggi serva come, per modo di dire naturalmente, fa parte di quelle pie illusioni, come volano, come tentativo di volano per ridare fiato ad un'economia che ormai da quel punto di vista è bloccata da tempo. Bloccata da tempo, mi ero dimenticato nel excursus iniziale che avevo fatto, mi ero dimenticato di fornirvi un dato che è molto interessante, e cioè che ci sono non solo gli alloggi vuoti che sono da anni vuoti, gli 80.000 a Milano, ma ci sono 700.000 alloggi invenduti nuovi. Quando ci sono, in Italia certo, quando ci sono 700.000 alloggi nuovi invenduti, vuol dire che quel mercato qualche problema ce l'ha. Da questo punto di vista il piano casa interviene in quest'ottica, nell'ottica di tentare in qualche modo di dare una boccata di ossigeno a un morto. Poi sarà Mauro a darci qualche spiegazione sulla rendita e rendercela più chiara. Tocco l'ultimo punto, che credo sia quello che ha un po' un interesse specifico, che poi verrà sviluppato da Ivo. L'articolo 5. Il titolo è un programma. Io che mi occupo da un po' di anni di questioni giuridiche, vi posso dire che nella mia non breve esperienza non mi è mai capitato di vedere un articolo di una legge che si intitola lotta. Cioè che lo Stato faccia la lotta è pacifico, e noi lo sappiamo tutti, nel senso che i rapporti siano determinati dalla lotta di classe e che quindi chiaramente il diritto sia solo una rappresentazione di quel tipo di rapporti di classe che ci sono e della lotta di classe in quel momento è pacifico, ma che lo Stato scriva in un articolo di legge lotta all'occupazione abusiva di immobili, vi assicuro che è la prima volta che lo leggo. Noi avrete tutti sentito parlare di lotta alla mafia, eccetera, eccetera, ma nel parlare, ma non c'è un articolo del codice penale che dice lotta alla mafia e come ti, no, non mi risulta. Magari può anche darsi che l'abbiano fatto recentemente, ma non mi risulta. Bene, questo articolo vi dà la caratterizzazione di classe, se prima qualche cosa vi era mancato rispetto alle, come dire, all'interesse sottostante al piano casa. Questo vi dà la caratterizzazione di classe. Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Lo dice da solo. Il programma di questo governo in questo ambito è quello di rendere gli occupanti delle case popolari in particolare, ma in generale, perché poi vedremo nell'applicazione concreta quello che succederà, e vi dirò anche perché, ma proprio in un minuto uno, il programma che ha posto in essere il governo Renzi-Lupi nei confronti del proletariato, nei confronti dei lavoratori, nei confronti dei senza casa, è quello di renderli inesistenti. L'articolo 5 prevede che coloro che hanno occupato un alloggio non possano ottenere la residenza nel luogo in cui dimorano abitualmente. Non solo, non possono ottenere l'allacciamento con quelli che sono i cosiddetti ormai beni essenziali, l'acqua, tanto per intenderci, il gas e la luce. I contratti che vengono stipulati in violazione di questo articolo sono considerati nulli, con tutto ciò che comporta. Ma soprattutto si rende impossibile, con il divieto della concessione della residenza, a tutti gli occupanti abusivi di poter in qualche modo vivere, perché è chiaro che la mancanza della residenza comporta come prima conseguenza la difficoltà di poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Per avere un medico bisogna essere residenti. Importa l'impossibilità per coloro che ancora lo fanno, non saranno più molti ma ci sono, di votare, perché hanno la residenza è uno dei momenti essenziali per. Non ci sono tutta una serie di altri diritti, tra virgolette diritti naturalmente, come quello di poter mandare i figli a scuola. Le scuole chiedono il certificato di residenza. Bene, vuol dire che queste persone diventano per lo Stato italiano dei veri e propri inesistenti. Peggio dei cani randagi. Io chiudo qua perché sono già andato oltre.
Allora, io partirò da dove è arrivato Roberto per definire come siamo arrivati a questa guerra di classe, perché l'articolo 5 del cosiddetto decreto Lupi è una dichiarazione di guerra che lo Stato fa ai poveri, agli immigrati o ai giovani. È interessante sapere che questo decreto Lupi, il piano casa, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il primo Consiglio dei Ministri dal governo Renzi, il 12 marzo, insieme a un'altra legge caratteristica, il Jobs Act, cioè la trasformazione del contratto a termine in contratto essenziale, fondamentale nei rapporti di lavoro. Oggi, come sapete, si può essere assunti, anzi si viene assunti se si viene assunti, con un contratto a termine acausale, cioè lo Stato ha concesso ai padroni, l'aveva già fatto con la Fornero a dire la verità, di non indicare il motivo per cui io ti assumo a termine, ma il termine può essere portato a 36 mesi, 3 anni, con 5 rinnovi nell'arco di 3 anni. In pratica, nella stessa giornata, il 12 marzo del 2014, questi giovani rottamatori che si sono seduti al tavolo del Consiglio dei Ministri hanno detto: come possiamo rendere più poveri i lavoratori italiani e più ricchi i padroni, grandi e piccoli? Con il contratto a termine a causale per 3 anni. Prima tappa del cosiddetto Jobs Act, che ha anche altre misure che poi non è il caso di esaminare qua. E poi, dopo aver esaurito questo fondamentale compito, hanno detto: com'è che possiamo risolvere un problema che oggi diventa un problema di guerra nelle città con il piano casa e l'articolo 5 che Roberto ha letto, la lotta ai cosiddetti occupanti abusivi, cioè una dichiarazione di guerra ai poveri. In sintesi, in Italia oggi, con 700.000 case invendute e un aumento del numero dei homeless che è notevolissimo, con sfratti per morosità in aumento esponenziale, eccetera, eccetera, abbiamo case senza gente e gente senza casa. Ma perché c'è questo fenomeno circolare? Perché in realtà i salari, gli stipendi, non possono bastare a sostenere il peso enorme degli affitti o anche dei mutui, se si è acquistata la casa a mutuo trentennale e così via. Quindi è una dichiarazione di guerra fatta dal governo Renzi il 12 marzo 2014 al proletariato in generale, alla gioventù in particolare e anche a tutti coloro che non possono più sostenere il livello della vita che avevano un tempo. Ciò detto, e ci ritornerò, vediamo come siamo giunti, come si vive, perché si è arrivati a questo. E cercherò di essere breve, ma devo fare un passo indietro. Qual è il terreno della mia spiegazione, il teatro della mia spiegazione? È Milano. Perché? Perché noi viviamo a Milano, ma potremmo anche parlare da un altro punto di vista di altre città, di Roma, di Firenze, perfino di Venezia Mestre e così via. Noi abbiamo a Milano attualmente una popolazione residente di 1.320.000 persone. 1.320.000 persone più almeno 100.000 altre persone che vivono a Milano perché ci lavorano, ma non sono ufficialmente residenti a Milano o sono invisibili a Milano, ma vivono, dormono, consumano, lavorano, sono sfruttati a Milano. Sono soprattutto immigrati. Milano nel 1973 aveva raggiunto la bellezza di 1.730.000 persone residenti. Quindi dal 1973, massimo anno dello sviluppo economico post-bellico, a oggi, crisi nera del capitalismo italiano e mondiale, Milano ha perso la bellezza di 400.000 persone o 300.000. Quindi è andata indietro. Non solo. In passato molti milanesi, dal 75-76 al 2005, emigravano da Milano nell'Interland, ne sa qualcosa De Gasperi, perché andavano a Pioltello, di cui lui è stato sindaco, o andavano, se erano più ricchi, a Segrate, o andavano a Milano 2, o andavano a Milano 3 a prendersi le zanzare, però votare, chi sappiamo. Il risultato pratico è che la provincia di Milano era cresciuta a circa 4 milioni di persone. Bene, negli ultimi 10 anni anche la provincia di Milano ha perso abitanti. Però se noi giriamo per Milano, se noi giriamo attorno a Milano, vediamo una massa enorme di quartieri. Molti di voi qua, non è che io voglio fare l'anzianotto, però molti di voi non erano ancora nati quando hanno cominciato a edificare certi quartieri periferici in certi comuni che hanno aumentato, raddoppiato la loro popolazione. Pensiamo a un comune come Rozzano che è giunto ormai a 80.000 persone, Rozzano, che poi è un quartiere di Milano. Bene, se noi giriamo attorno a Milano o a Milano stessa, vediamo una massa enorme di cemento, una cosa mai vista dagli anni 70, 80, 90 e soprattutto negli anni 2000-2010. Se noi giriamo per Milano, questa massa di cemento, questi nuovi quartieri, ci appaiono in tutta la loro bellezza o bruttezza, bruttezza architettonica, bellezza tra virgolette del lusso. Pensiamo soltanto alla direttrice che è Corso Como, no, Corso Garibaldi, partiamo da Corso Garibaldi, dall'inizio di Corso Garibaldi, andiamo in Corso Como e poi dopo Corso Como vediamo l'aggiunta del nuovo quartiere Isola Garibaldi con le sue torri sfavillanti. Se noi facciamo quei 2 chilometri, quel chilometro e mezzo, abbiamo una storia di Milano. Perché? Perché abbiamo Corso Garibaldi, una delle vie più popolari e proletarie e anche sottoproletarie di Milano fino al 1960, sventrato non solo dalle distruzioni belliche e dalla ricostruzione di case più lussuose, ma sventrato nelle case di ringhiera che sono diventate non case di lusso ma case di extra lusso già negli anni Ottanta. Poi entriamo in Corso Como, dove abbiamo dagli anni Ottanta agli anni Novanta il primo sviluppo della moda, del fashion e così via, e questo Corso Como, che era una delle zone più malfamate di Milano, è oggi una zona da 15.000 euro al metro quadrato. Bene, dopo Corso Como c'era il vuoto, il cratere, un quartiere enorme distrutto dalla guerra che confinava con un quartiere popolare e proletario, il quartiere Isola. Per 50 anni sulle Varesine e sul quartiere vicino alla stazione Garibaldi c'era un buco su cui nessuno costruiva. Si sono fatti piani regolatori, tu ne sai qualcosa, a bizzeffe su come costruire il nuovo centro direzionale di Milano lì. Nessuno poteva costruire. Perché? Perché i grandi proprietari immobiliari non avevano interesse o a consentire gli uno agli altri di edificare. Ci ha tentato un costruttore nemico, la Procura della Repubblica, nell'interesse di Ligresti e di altri costruttori, l'ha subito blindato e l'ha praticamente quasi espropriato. Ti ricordi, no? Poi, una volta che la direttrice finanziaria e borghese si è impadronita di Garibaldi e di Corso Como, la pera matura di Isola Garibaldi poteva cadere. E chi è entrato a costruire su un'area di 120 ettari circa? Il gruppo fondamentale dell'edilizia, della proprietà fondiaria, dei rapporti con le banche e con tutti gli architetti, gli avvocati di Milano, il gruppo Ligresti, che all'epoca ancora esisteva, era forte e potente, che si è messo d'accordo con un altro iperspeculatore, Heinz, nome americano ma in realtà l'italianissimo Manfredi Catella, che Dio l'abbia in gloria, e hanno costruito con i soldi delle banche, di Unicredit e di altre banche, il quartiere che oggi viene presentato come la Milano del futuro. C'è la sede con l'ago della Unicredit, c'è poi la piazza dedicata all'architetto Gaia Aulenti e stanno costruendo poi le residenze e i negozi e così via. Quindi in 30 anni noi abbiamo visto il mutamento non solo urbanistico immobiliare ma sociale di questa direttrice. Milano è cambiata da così a così in quella zona. È cambiata solo in quella zona? No, è cambiata. Potremmo fare lo stesso esempio, ma non è questo il momento, per il Ticinese. Il Ticinese era il quartiere più popolare e giovanile, tra l'altro un quartiere di grande tradizione politica,
perché negli anni 20 i fascisti non osavano entrare, avevano il potere a Milano, non osavano entrare al Ticinese perché c'erano squadre armate comuniste. E su questo ovviamente non era la forza di questo quartiere. E noi basta che giriamo qui, per parlarci chiaro, Cox 18 è rimasto quasi un'isola in una situazione che è completamente diversa. Addirittura questo mutamento urbanistico immobiliare, che è un mutamento sociale, è avvenuto anche con l'operazione di City Life, perché addirittura lì il mutamento, cioè l'impianto che non sta riuscendo di circa 1000 famiglie di iperricchi che non riescono a trovare a quel prezzo, capaci di comprare quelle case piuttosto brutte, è stato inserito in un quartiere di media borghesia, qual è il quartiere Fiera. Bene, concludiamo sul punto. Milano ha perso abitanti perché è diventata in questi decenni una città prima ufficio e poi città finanziaria. A Milano si mangiano mattoni e si va in banca apparentemente. Poi si eliminano negozi, si eliminano aziende che non esistono più come le vecchie aziende industriali, sono sostituite da ben altre iniziative economiche, un tessuto enorme, e si mangiano panini, peraltro indigesti, bar, banche e agenzie immobiliari. Per decenni abbiamo avuto questo, più la zona della moda. Una città del genere diventata una città finanziaria, ovviamente è nemica, ma ha bisogno ancora più di prima del proletariato, non della classe operaia, del proletariato in generale. Perché? Perché è la città che ha fatto dei buchi nella terra, ha fatto non degli scantinati, ma addirittura delle topaie, dei posti letto. Laddove sono arrivate le imprese cinesi, che sono legate così ai nostri proprietari di case, ai nostri proprietari immobiliari, o hanno comprato da loro, che sono legate così alle nostre banche, bene, abbiamo avuto nella zona Sarpi la scoperta che dormivano in 40 in una cantina, cioè 40 operai cinesi che dormivano in una cantina affittata dal loro schiavista proprietario. Ma potrei parlare degli operai cinesi, come posso parlare degli immigrati e del posto letto che da 30 anni hanno portato, come diceva Roberto, il posto letto ad un prezzo insostenibile, 10 euro a notte per chi non ha salario, ma deve restare a Milano perché deve cercare di vendersi giorno per giorno, anche se va in Piazzale Lotto al mattino alle 5 per fare il manovale a giornata e passa il caporale. C'è bisogno di una manodopera estesissima per far andare tutte le imprese di pulizia, le cooperative che lavorano nelle banche, che lavorano nei negozi, prima che i negozi e le banche aprano, e così via. Quindi alla città della finanza, alla città del lusso, alla città del potere, alla città del capitale, alla città della mafia, corrisponde anche un proletariato diffuso e impoverito, nel quadro di un'apparente e anche reale riduzione della popolazione residente nella metropoli della finanza. Questo processo, che forse non sono riuscito a illustrare perché sto cercando di essere estremamente sintetico, si è avvalso di protagonisti politici, di squadre armate. Perché? È molto chiaro. Roberto ha parlato della politica nazionale sugli affitti, la fine, cioè l'equo canone, che fu una legge apparentemente progressista, in realtà mise fine al blocco degli sfratti, che da 30 anni era in Italia, e consenti la vendita frazionata di un enorme e vecchio patrimonio immobiliare, quel patrimonio immobiliare che troviamo in Garibaldi o troviamo al Ticinese, che fu comprato magari dagli inquilini che poi lo rivendettero immediatamente a gente più ricca che poteva vivere in questi quartieri gentrificati, rinnovati. Poi la legge sulla liberalizzazione degli affitti del 92, tutte le leggi di sostegno alla rendita, ma a Milano poi abbiamo avuto il personale politico che ha interpretato benissimo le esigenze. Abbiamo avuto a Milano non le giunte cosiddette del vecchio centro-sinistra legate alla Milano industriale e al piano regolatore di una città che era basata sulle grandi fabbriche, sulle aree enormi e sulle piccole sulle piccole aziende artigiane però diffusissime. Abbiamo avuto la giunta Albertini, abbiamo avuto la giunta Moratti, abbiamo la giunta Pisapia. E chi sono queste giunte? Cosa rappresentano? Rappresentano in modo schifoso, perché bisogna dirlo, rappresentano in modo schifoso, diretto, e qui non mi interessa se sono o meno corrotti con tangenti, perché qui non si parla degli aspetti patologici che poi sono la normalità dei rapporti di affari. Rappresentano in modo schifoso gli interessi del capitale immobiliare, della proprietà fondiaria e dei promotori immobiliari. Se voi girate per Milano o anche nei comuni della periferia, vedete delle zone colossali che potevano essere usate per il bisogno abitativo, costruendo case popolari, non case di edilizia convenzionata per piccola borghesia e basta, che sono diventate, grazie ai piani integrati di intervento, ad altissima densità edilizia, cioè su un metro quadro posso costruire anche 0,60 o 0,70 metri cubi, cioè una quantità di cemento enorme, sono diventate le zone di sviluppo di City Life, di Milano, Porta Garibaldi, Isola, delle zone che possiamo vedere tutto attorno. E questo grazie ai cosiddetti piani integrati di intervento applicati dalle varie giunte che hanno avuto un protagonista a Milano, che ci ritroviamo nella guerra di classe di cui dicevo all'inizio. Un certo Maurizio Lupi, assessore all'urbanistica della giunta Albertini, che ha dato il via, la giunta Albertini con Lupi all'urbanistica, al sacco edilizio di Milano e alla crisi immobiliare di Milano oggi. Lupi ha dato il via al cosiddetto rinnovamento e trasformazione urbana, che ha tappezzato Milano di tutti questi quartieri di enorme valore al metro quadro, che hanno portato in su, per reggere come operazioni immobiliari, tutti i prezzi delle case a Milano. Se voi andate a comprare una casa a City Life, vi possono chiedere 10.000 euro al metro quadro, 10.000 euro al metro quadro commerciale, quindi non l'intero metro quadro. Però tutto attorno a City Life, le vecchie case che si trovano lì hanno avuto un aumento del loro valore. Ma per tenere questi valori nei punti dei quartieri di grande sviluppo urbano e di lusso, eccetera, potrei parlare anche di Porta Garibaldi con quei ridicoli grattacieli con appartamenti da 200 metri quadri su uno sul piano, ma tu vai a pagare lì anche 15.000 metri al metro quadro al trentesimo piano, ma ci devi portare l'acqua. Poi abbiamo il progetto di Boeri, il bosco verticale, per cui noi cittadini di Milano dovremo pagare anche l'acqua, no, parliamoci chiaro, di quelli che annaffiano le loro piante al 20° piano. Cioè, sono questioni di classe. Allora, per tenere questi prezzi a quel livello, inchiodati a quel livello, per consentire alle banche di rientrare nei loro crediti, perché per costruire City Life le banche hanno anticipato 2 miliardi, per costruire Santa Giulia hanno anticipato 2 miliardi, per costruire Garibaldi Repubblica hanno anticipato una somma simile. Quindi solo su 3 realizzazioni abbiamo avuto un investimento da parte delle banche di 6 miliardi. Se quelli non vendono per 12 miliardi gli appartamenti e gli uffici e i negozi, sono cazzi acidi, perché non ritornano i crediti alle banche. I prezzi sono inchiodati a quel livello, e quindi sono inchiodati a quel livello anche i prezzi degli immobili di Baggio. Perché tutta Milano diventa, è diventata, per il dominio di classe di questi banchieri, di questi promotori immobiliari, di questi speculatori, è diventata la città più cara con Roma d'Italia. E trovare un affitto a Milano, comprare un metro quadro a Milano, significa tenere in piedi il loro potere. Riescono a vendere? Stanno riuscendo a vendere? In parte sì, ma se voi andate a City Life, doveva finire l'operazione nel 2014, prima di Expo 2015, è stata prorogata al 2023. Dovevano costruire i 3 grattacieli, le cosiddette 3 torri, tra l'altro una è, questa è una battuta per alleggerire, la torre che forse non costruiranno è quella con la gobba, no? È lo spirito di Andreotti, perché è un grattacielo fatto così a gobba. Ovviamente non lo possono costruire, perché costruirlo tecnicamente è difficilissimo, richiede un investimento enorme e non hanno più i soldi. Bene, questa è la città in cui viviamo, per cui da un lato abbiamo il dominio della finanza che ci impone di mangiare o pagare mattoni, e dall'altro abbiamo l'impossibilità di sostenere questi affitti e questi prezzi delle case in un momento di guerra al salario. Perché l'altra questione che vi voglio rappresentare è questa. Il governo Renzi ha dichiarato guerra, ancor prima che agli inquilini, ai lavoratori. Il Jobs Act è una politica di lungo corso che persegue quelle dei governi precedenti, anche quella del professor Monti o di Berlusconi, o del precedente governo Prodi, che fece la prima legge di attacco al... la prima legge fondamentale sul precariato, di imposizione del precariato, nel 97. Il governo Renzi, il 12 marzo di quest'anno, col Jobs Act, ha lanciato un piano di riduzione generalizzata del salario. Lavorare con un contratto a termine a causale, che può essere di 3 mesi il primo, rinnovabile per 5 volte, entro il limite di 3 anni, significa lavorare con la pistola puntata, con il ricatto. Il Jobs Act di Renzi è il ricatto legalizzato del padrone grande, piccolo e medio, di Stato o privato, a chi lavora. Tu vuoi lavorare? Bene. Prima di tutto ti assumo a termine a paga minima. Vuoi che ti rinnovi? Bene. Invece di 8 ore che c'è scritto sulla busta paga, tu me ne darai 10 e te ne pagherò 8. Vuoi l'ulteriore proroga? La paga oraria è 6 euro, tu mi restituisci 1 euro in contanti quando vai in banca a prendere i soldi. È il ricatto legalizzato dello Stato, da parte dello Stato. Dall'altra parte, con Lupi, abbiamo la guerra agli inquilini. Quindi la metropoli, Milano, ma potrei fare lo stesso discorso anche per una città apparentemente di provincia, tipo Parma o Modena, ciascuna con la sua storia, diventa un terreno di scontro sociale, di guerra sociale. Il problema è che la guerra sociale in questo momento, la guerra di classe, la sta facendo il signor Lupi, la sta facendo il signor Renzi, la fanno in nome dei padroni, la fanno in nome dei finanzieri, quelli che hanno ancora il potere e quelli falliti, perché Ligresti è fallito, ma il peso dei suoi debiti ce lo portiamo sempre dietro, perché le banche ce l'hanno in bilancio e quindi vogliono che qualcuno paghi. E qui arrivano quindi tutte le misure che ha detto Roberto. Quindi abbiamo da un lato questa guerra di classe, dall'altro è necessario che chi la subisce si attrezzi per rispondere, per difendersi, per contrattaccare. Ed è una questione di potere, non si scappa. È una questione di potere sul territorio, è una questione di potere sul posto di lavoro. Con questo potremmo forse aprire un'altra riunione, ma io mi fermo qua perché del resto ho fatto un excursus andando avanti e indietro dagli anni 70 ad oggi, però ci ritroviamo spesso gli stessi personaggi, nostro malgrado.